La settima ossessione, l'ora di cinema su Nova Radio, conduce Daniele Marseglia. Cinque in punto, benvenuti alla settima ossessione, alla puntata numero 35 di quella che è la consueta ora di cinema sulle frequenze di Nova Radio. Saluto tutti coloro che ci stanno ascoltando in diretta in questo momento tramite il DAB, tramite l'FM, tramite lo streaming novaradio.info. Saluto anche tutti quelli e tutte quelle che ci stanno ascoltando invece in differita di qualche giorno con il podcast, che è presente sia sul sito che nelle principali piattaforme di streaming. Cominciamo il mese di giugno 2024, è di solito l'ultimo mese della nostra programmazione della stagione, sarà così anche per quest'anno, però saremo insieme fino a tutto giugno. Ricordandovi, ve lo dico già da adesso, che l'ultima puntata non andrà in onda di mercoledì, ma andrà in onda sempre in diretta di venerdì, proprio come avevamo cominciato questa stagione. Se ve lo ricordavate, i primi due mesi andavamo in onda di venerdì, quindi è un ciclo, un cerchio che si chiude, ma sicuramente ci sarà modo di ricordarvelo. Ci sarà modo di ricordarvi che poi esattamente tra un mese, il 5 di luglio se non sbaglio, se non vado errato, ci sarà una puntata speciale della settima ossessione in esterna, come è successo l'anno scorso all'interno della Stella Rossa, la festa di Arci Firenze, dove siete tutti invitati, voi che ci state ascoltando, ma tutti gli amici dell'Arci, al circolo di Rifredi, dove faremo una puntata speciale in compagnia di Martina Agnoletti e di tanti altri amici per parlare di quello che ci aspetta al cinema d'estate, perché i cinema, vi do una notizia, non chiudono, vanno avanti 365 giorni l'anno anche con il bel tempo. Anzi, di solito la stagione estiva, almeno oltreoceano, è quella che si considera la stagione di punta. Va bene, dopo questo preambolo io direi di cominciare subito, perché è arrivato il momento di parlare dei film della settimana, come succede sempre nella prima parte della nostra trasmissione. Tra pochissimi secondi abbiamo l'opportunità di parlare con il regista Enrico Maria Artale, che ha messo la firma su questo bel film intitolato El Paraíso, che uscirà domani nelle sale italiane grazie ai Wonder Pictures, che racconta la storia di un personaggio di nome Julio Cesar, poco più che quarantenne, che vive con la madre in una casa alla foce del Tevere. E i due, madre e figlio, lavorano per uno degli spacciatori locali, insomma, della zona in cui si trovano, e spesso hanno un hobby, cioè quello di andare a ballare insieme. Poi a un certo punto la storia prende una piega diversa, perché irrompe in questa routine che si sono create, in questo rapporto anche un po' morboso tra madre e figlio, arriva Ines, che scatena la gelosia della madre. Adesso però ci ascoltiamo il trailer e poi ne parliamo del film El Paraíso con il regista.
Sei stato la mia speranza e la mia illusione.
Ha dejado en mi alma tu amor,
la mia forza.
Comprendiendo que no puede ser.
È la mia più grande debolezza.
Tanto vivir en tus brazos un mundo de amor, mas la cruel realidad ya llegó.
Ci stanno delle ragazze che incontro.
Y todo se terminó.
Julio?
Es inútil, no te puedo hacer feliz.
Che ci fa lei qua?
Se devo dirti, sfogati che ti ci vuole, va.
Valenta, Julio!
Fammi far corriere. Un viaggio solo.
E allora, abbiamo ascoltato un pezzo del trailer del film El Paraíso nelle sale domani, quindi, come appunto vi avevo preannunciato, abbiamo in diretta il regista del film, Enrico Maria Artale. Buonasera Enrico e benvenuto alla settima ossessione.
Ciao, buonasera, grazie.
Grazie a te di aver accettato il nostro invito. Allora, io ho già raccontato ai nostri radioascoltatori e radioascoltatrici un po' la trama del film, quindi andrei subito a conversare con te. Il film appunto porta la tua firma, la sceneggiatura è tua, mentre il soggetto è di quello che è anche il protagonista del film, l'attore Edoardo Pesce. Ho letto in una tua dichiarazione che per partire, insomma, a lavorare su questo film sei partito appunto da una tua attrazione, diciamo così, tra virgolette, che hai per tutto ciò che si trova ai margini, no? Per tutto ciò che è marginale. Ci vuoi spiegare meglio questa cosa?
Ah, sai, è un'attrazione per ciò che è marginale, nella misura in cui ciò che è marginale molto spesso è anche ha un'identità complessa, un'identità ibridata, diciamo. Questa è una storia diciamo, che si svolge tra l'Italia e la Colombia, sullo sfondo di un narcotraffico un po' spicciolo, un po' ordinario, non il narcotraffico che conosciamo, diciamo, dai film e dalle serie televisive, ma qualcosa di molto vicino ad un certo tipo della realtà, di realtà appunto marginale, dove appunto la droga, ad esempio, si inserisce nella quotidianità di certe persone senza alcun elemento di trasgressione o di chissà quale, diciamo, criminalità. In realtà a me serviva una sorta di contesto che facesse da detonare questa storia d'amore tra madre e figlio, fatta di passioni molto travolgenti, tragica e allegra al tempo stesso, e quindi nella marginalità mi sembra che alle volte queste, diciamo, queste emozioni estreme le persone se le concedono con maggiore spontaneità, ecco.
A proposito del rapporto della madre che tu hai citato, è un mix del rapporto, no, che hai portato, insomma, come tua esperienza personale, sia la tua sia il rapporto del protagonista con la vera madre, cioè con la madre di Edoardo Pesce. So che è un sunto, no, quello che è venuto fuori dal film.
In realtà, diciamo, l'amicizia che esiste tra me e Edoardo nel caso da molto tempo, perché noi ci siamo incontrati sul mio primo film, ma nel caso di questo
Il terzo tempo
film esatto, con Il terzo tempo, nel caso di questo film si è confrontata con l'assoluta distanza, cioè non c'è il rapporto, se vuoi, più diverso tra quello che io ho avuto, molto viscerale, complesso, conflittuale, ma anche, insomma, denso, con mia madre, e il rapporto altrettanto bello, chiaramente non è questo l'elemento del giudizio, ma sicuramente più distaccato in un certo senso che Edoardo ha avuto con sua madre, anche perché Edoardo ha avuto una presenza paterna molto importante nella sua vita, invece io sono cresciuto senza una figura paterna, quindi anche le due cose si compensano. Per cui lui mi lanciò una suggestione, no, appunto dal suo punto di vista, rispetto a quello che poteva essere un tipo di rapporto con la madre. Io in realtà, colpito da questa suggestione, l'ho completamente trasformata e rivoluzionata in qualcosa di molto, molto lontano da lui. Diciamo, me ne sono impadronito nutrendola della mia biografia, nutrendo la vita di questo quarantenne con episodi che venivano in gran parte dalla mia adolescenza, dall'adolescenza di amici dell'epoca, del rapporto con tante figure materne complesse, che qualcuno potrebbe definire anche un po' disfunzionali, ma che in realtà, diciamo, sono poi sempre grandi, grandi sorgenti di vita, ecco.
Una cosa che mi ha colpito del film è l'ambientazione temporale, cioè non ci sono dubbi che appunto sia ambientato nel tempo presente, però ci sono alcuni componenti, alcuni elementi, no, che sembrano rimandare invece ad epoche diverse, tipo la musica molto anni 70, oppure l'auto, no? Sicuramente non uscita adesso dal concessionario. Come mai quest'idea di giocare un po' con, chiamiamolo, sto sfasamento temporale? Non so se è proprio la definizione giusta da dare.
Ma diciamo, in parte risponde ad una mia intenzione, una mia ricerca di, come dire, creare, giocare con la realtà in un certo senso, cioè avere da un lato un grande realismo emotivo, una forte credibilità della storia, tale per cui chi guarda, uno spettatore, insomma, ha la sensazione di osservare un film assolutamente realistico. Al tempo stesso, se si fermasse ad analizzare certi elementi, un po' come hai fatto tu, noterebbe qualcosa che si discosta dalla realtà, cioè un universo un po' altro, un po' costruito, e questo a me diverte come cortocircuito di per sé, e mi sembrava a maggior ragione necessario in questa storia, perché i due vivono in una sorta di fantasmagoria, cioè di mondo un po' appunto paradisiaco, nonostante molto povero e degradato, che la madre ha costruito attorno alla sua vita e a quella del figlio, poter disporre di una dimensione, di un orizzonte così esclusivo con lui, no? Cioè una bolla all'interno della quale nessun altro ha accesso fino in fondo, tanto che parlano addirittura una lingua che è un po' la loro lingua, perché questa specie di mescla continua tra il romano e lo spagnolo, e tutto ciò contribuisce a creare questa ambientazione un po' fuori dal tempo di cui parlavi tu, no? Cioè mi interessava questo aspetto universale, cioè calarli in un posto molto specifico che è Isola Sacra, la foce del Tevere, non lontano da Roma, e al tempo stesso creare un universo che potesse andare al di là, fantasioso, che è un po' un angolo di Sud America trapiantato in Italia, e che appunto, dove appunto anche elementi che appartengono ad epoche diverse si combinano, però sempre poi con un ancoraggio alla realtà, per esempio il telefonino, perché molte persone mi hanno detto ma lui c'ha un telefonino vecchissimo, però quei telefonini sono molto usati
tuttora
in Italia, a Roma,
sì?
Non solo, soprattutto sì. No, dagli spacciatori, sì, da chi in qualche modo ha a che fare con traffici illegali, quindi poi c'è sempre un ancoraggio, no, alla realtà di oggi.
Sono quelli telefoni dove non ci puoi installare app, dove non puoi, cioè puoi fare giusto qualche chiamata, SMS, esatto, non sei geolocalizzato, così. Senti, invece mi ha molto colpito invece questo gioco del destino, chiamiamolo così, con un grandissimo cineasta che è Pablo Larraín. Prima di tutto vi comuna che all'ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, all'80ª, andata in scena ormai quasi un anno fa, e tutte e due avete vinto il premio per la miglior sceneggiatura, lui nel concorso, tu invece dove eri presente nel concorso di Orizzonti. Però Pablo Larraín arriva molto prima rispetto a questa coincidenza del 2023, perché so che in un'occasione, in una cena con Pablo Larraín, voi gli avete raccontato la genesi di questo film.
Credo sia stata una delle prime persone, quindi parliamo di 7-8 anni fa, quando Pablo era già Pablo, in un certo senso, era dopo la proiezione del Club, noi ci siamo conosciuti. Ma non era ancora, la star, in un certo senso,
che è oggi.
E quando gli raccontammo questa storia in una versione comunque un po' molto diversa, perché poi si è evoluta appunto tanto negli anni di lavoro sulla sceneggiatura, lui ebbe una reazione istintiva molto, molto forte, molto incoraggiante, cioè c'è qualcosa di straordinario in questa idea, in questo film, e di cui poi abbiamo continuato a parlare ogni tanto negli anni. Lui non ha mai letto un copione, ma spesso io gliela raccontavo di nuovo, lui mi dava distinto sempre questi, lui ha questa grande capacità di darti dei commenti molto semplici e molto, molto efficaci al tempo stesso, no? Quindi questo grosso
invito
alla fisicità, no? A stare addosso al personaggio, che poi rispondeva a quello che io pensavo di fare, per cui un pochino ha segnato l'inizio di questo progetto, poi un pochino l'ha accompagnato, ma ti dico saltuariamente, attraverso poche conversazioni nell'arco degli anni, e poi però ha avuto un nuovo momento abbastanza decisivo, non solo quando ha visto invece il montaggio del film, e anche lì abbiamo avuto una conversazione stavolta molto più approfondita rispetto al lavoro che ancora si poteva fare, ma è stato decisivo nel convincere Nicolas Jarre, perché c'è un brano di Nicolas Jarre all'interno del film, nel convincere Nicolas Jarre a guardare questo film, per eventualmente dirci quale sarebbe stato il prezzo da accordare, e Nicolas, quando ha visto il film, mi ha mandato una mail molto sintetica anche lui, e molto che mi ha fatto molto piacere, dicendomi: il film è bellissimo, puoi usare la canzone come vuoi, non mi dovrai mai pagare nulla.
Che bellezza.
Per cui, ecco, in qualche modo, diciamo, poi il premio a Venezia ha veramente chiuso un cerchio.
Ha chiuso un cerchio, è vero. È vero,
con Pablo, in un modo un po' speciale.
Siete andati a festeggiare insieme anche.
Siamo finiti a festeggiare insieme, ovviamente.
Benissimo, bello, bene, bene, questo ci piace, questo ci è piaciuto molto, questa cosa con Pablo Larraín, che davvero dimostra anche l'umiltà, no, di questi artisti giganteschi.
Ma sai, soprattutto penso la capacità poi di accendersi, sì, e di essere quando uno sente anche la passione a tutti,
certo,
no?
Cioè, certo,
credo, vero, che io e Edoardo, comunque, quel primo incontro, quella prima cena, gli abbiamo trasmesso, perché eravamo insieme, il nostro desiderio, la nostra passione, il nostro modo
in un ristorante di San Giovanni, se non
sì,
sbaglio,
che era del cugino di Edoardo. il nostro modo di vedere a fare il cinema. Io venivo da una sua intervista in cui lui, sì, raccontava come avevano scritto il club, dicendo: no, ma io mi riunisco con i miei amici attori, parliamo di cose, e cosa fate, gli chiese l'intervistatore. E lui disse: ma beviamo. quindi vedi, diciamo, un approccio non intellettuale, anche se poi parliamo invece di persone che hanno sicuramente una grandissima statura intellettuale.
Assolutamente, ecco, sì. E siamo anche molto curiosi di vedere il suo nuovo lavoro su Maria Callas, che probabilmente, chissà, vedremo alla prossima Mostra del Cinema di Venezia. Io so che abbiamo soltanto 30 secondi finali. Stai lavorando, sì, o hai finito, non lo so, la serie a proposito di grandi registi, di Jacques Audiard, Il Profeta. Tu stai lavorando su una serie proprio tratta,
sì,
dal film?
Io la sto montando in questo momento, diciamo, un progetto molto grande, francese,
sì.
La serie del film è un po' un reboot del film, perché diciamo che adesso la partita all'interno della prigione si gioca più tra i francesi di origine, sì, araba, e i francesi di origine dell'Africa nera. Quindi non ci sono più i corsi, ed è una storia molto diversa, che ha dei grandi sviluppi anche all'esterno della prigione a Marsiglia.
Io
l'ho diretta interamente, quindi è stata una grande sfida, però anche una grande occasione per confrontarmi con uno veramente dei miei numi tutelari, cioè da quando ho iniziato a voler fare cinema,
sì,
per me è sempre stato un riferimento. Quindi quando questa proposta è arrivata, beh, anche lì, diciamo,
tu intendi Jacques Audiard proprio?
Diciamo, ti senti un po', sì, nel solco di un destino, ecco.
Beh, immagino, tra l'altro, appunto, anche lui fresco vincitore di un premio, anzi due premi, uno andato alle protagoniste di Emilia Perez.
E anche lui, vedi, che fa una storia su identità ibridate, uomo donna, chiaramente, con un personaggio transgender, un francese, sì, che fa un film in Messico, insomma. Quindi, sì, sono modi di lavorare che mi
aveva,
che
per esempio,
interessa.
Battuto anche le piste del western, mi pare, nei fratelli, adesso non mi ricordo come si chiama, i fratelli,
sì,
Sisters, The Brothers,
sì,
Sisters, se non sbaglio.
Finché io avevo amato. Quindi, molto, io, sì, pure ho battuto, sì, le piste del western, diciamo, con Django.
Con Django la serie, sì, certo,
questa,
è vero,
serie western.
È vero.
Quindi, insomma,
è vero,
come vedi, i percorsi alle volte
si intrecciano, si intrecciano, è vero. Allora, io nel ricordare, abbiamo già ricordato, appunto, Edoardo Pesce nel ruolo di Julio, e poi nel cast c'è, nel panni della madre, Margarita Rosa De Francisco, Maria del Rosario, Gabriel Montesi. A completare il cast, che domani
Margarita ha vinto
il premio a Venezia, è vero, quindi due premi per il tuo film Ad Orizzonti. Ci tenevo anche a salutare alcune ascoltatrici che sono venute a vedere in anteprima il film. Tu sei stato a Firenze esattamente due giorni fa al Cinema Portico, che grazie appunto alla nostra trasmissione la scorsa settimana si sono aggiudicate il biglietto per venire a vedere il cinema. Quindi le salutiamo, Elena, Bianca e Anna Maria, che in questo momento so che ci stanno ascoltando. Bene, e quindi le mandiamo un saluto.
Spero,
mi hanno mandato una mail,
hanno
apprezzato, perché mi hanno mandato una mail, te lo dico pubblicamente, dove mi hanno detto che è stato un film bellissimo, la serata è stata davvero molto interessante. Enrico, abbiamo esaurito il tempo a disposizione, io ti faccio un grande bocca al lupo per il film, lo ricordo, domani le sale con I Wonder Picture e Il Paraíso. Bocca al lupo davvero.
Lupo, e alla prossima.
Ciao.
Ci siamo. Pensi di farcela?
Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree?
e guarda bene quello che ti succede intorno. Potremmo essere tutti in pericolo. Some of them want to
use you. Salve.
Some of them want to get used by you. Ti amo. Some of them want to abuse you. Questo non è amore. Some of them want to be abused. Lei mi ha chiesto di scoparla.
Ecco, su lei mi ha chiesto di essere puntini puntini, interrompiamo il trailer, no perché c'era anche una bella canzone come Sweet Dreams degli Eurythmics. Le 17.25 torniamo in onda per parlare di uno dei film di punta di questo fine settimana, proprio insieme al Paraíso. Diciamo che quest'altra invece è la scelta internazionale, ma comunque autoriale. E saluto intanto Jacopo Fioretti. Buonasera Jacopo, ben trovato.
Buonasera, ben trovati a voi.
Dalla splendida Umbria, splendida Spoleto. Come si sta? È una meraviglia l'Umbria, dai, diciamo la verità.
È troppo verde perché è allergico, è un casino. Non è molto
tu sei
bella.
Allergico?
Sì, infatti chiedo scusa se mi sentite un po' chiuso.
No, ti scusiamo.
Grazie.
Però bene,
la comprensione degli astanti.
Siccome il verde sta arretrando, ahimè, è bene se c'è il verde. Un po' meno bene appunto per gli allergici come te, però insomma dai. Basta rifugiarsi in un cinema. Allora, quello che abbiamo appena ascoltato appunto sulle note di Sweet Dreams degli Eurythmics è il trailer di Kinds of Kindness, il nuovo film di Yorgos Lanthimos, che arriva veramente a una manciata di mesi dall'uscita di Povere Creature, che trionfò, guarda caso tu ci stavi ascoltando, mi hai detto, proprio nell'edizione numero 80 dove era presente anche il Paraíso. Invece Kinds of Kindness ha debuttato in concorso all'ultimo Festival di Cannes, devo dire con un'accoglienza un po' tiepidina, molto sì. Tiepidina. Adesso invece ci dirai la tua, io posso dire soltanto che di nuovo Yorgos Lanthimos, cineasta di origini greche, ma ormai insomma da tre film, questo è il terzo film che gira, credo. Anzi, quarto film che gira in lingua inglese con grandi star, il terzo che gira invece con Emma Stone, il terzo consecutivo, più un cortometraggio che non so se è mai uscito con Emma Stone, un film diviso a episodi, tre episodi, però non aggiungo altro per lasciare la parola a te.
Allora, sì, tra l'altro è anche il gran ritorno di Filippo, che è stato il suo sceneggiatore di fiducia prima di McNamara, no? E fece anche Il sacrificio del cervo sacro,
sì.
Che infatti, come altri film di Lanthimos, si rivede un po' in Kind of Kindness, che è un po' un contenitore, diciamo, un divertissement, riaggiornato, in cui Lanthimos prova un po' a fare il punto tra quello che era il suo cinema nel periodo pre-Hollywood e quello che poi è diventato, no, il suo cinema hollywoodiano, perché possiamo proprio dividerlo in due grandi tronchi la poetica cinematografica di Lanthimos, e esce a pochissimi mesi da Povere Creature, perché sono girato subito dopo Povere Creature, quando ancora non era ultimato il montaggio di Povere Creature. Infatti gran parte del cast del film più venne da Povere Creature, perché c'è Defoe, c'è Margaret Qualley, c'è, come hai detto, Emma Stone, e poi ci sono delle aggiunte, tra cui c'è Hunter Schafer, ma soprattutto c'è Jesse Plemons, che è stato premiato giustamente a Cannes, perché diciamo questa cosa che Lanthimos alla fine, quando va in concorso con un film dove va qualcosa, alla fine porta sempre a casa.
E invece
Jesse Plemons, per la prima volta abbiamo visto,
prende un premio,
e l'abbiamo visto in un film in cui finalmente, consentimi Daniele, è utilizzato come attore di primo piano.
Perché l'abbiamo visto sempre in ruoli un po' in secondo piano.
Sempre da coprotagonista, anche quando è in primo piano, sì. Un po' da raccordo.
Mi ricordo anche ultimamente in Civil War, tra l'altro, fa una scena, cioè un personaggio anche ben riuscito secondo me, ma quanto avrà una decina di minuti scarsi, se non una dozzina forse al massimo.
Tra l'altro è arrivato sul set per altri motivi, perché accompagnava la moglie Ci fu un dissenso insomma con l'attore che doveva fare quel ruolo, e Kirsten Dunst disse: ma c'è mio marito, facciamolo fare a lui, insomma.
È venuto a trovarmi. Vatti a cambiare, no? E scendi in campo.
E che è un attore straordinario, straordinario. Cioè, in questo film lui, con buona pace di Willem Dafoe, che è un attore fantastico,
sì, certo,
di Emma Stone, lui è incredibile. È incredibile. E il film è un film strano perché sono 2 ore e 3 quarti, 3 ore di cavalcata del cinema di Lanthimos in 3 storie differenti, più o meno sono 50 minuti l'una, e sono apparentemente sconnesse l'una con l'altra. In realtà c'è un filo comune che le lega, che è un certo RMS, anzi, invitiamo a ricercare su internet questo acronimo, a cosa corrisponde, perché è molto divertente, dopo aver visto il film, perché vi unisce un po' di puntini. E quindi sono 3 storie con questo RMS. La prima è The Death of RMS, RMS is Flying, la seconda, e RMS is a Sandwich, la terza. E quindi sono questi 3 mediometraggi surreali, c'è molto Bonuel, c'è molto Lynch, c'è molto postmodernismo, c'è questa voglia di riprendere quelle comunità chiuse che hanno di Alps, queste grandi società che distorgono i sentimenti, in questo caso la gentilezza soprattutto, no? Kind of kindness del titolo, ma anche tante altre cose, l'onestà, l'autoaffermazione, la famiglia, e tutto quanto viene distorto da queste gabbie d'oro che sono le regole sociali, che nel suo periodo hollywoodiano invece ha così tanto abbattuto. No? Pensa a Povere Creature, queste protagoniste che distruggevano l'ordine sociale, mentre qui è tornato indietro come era nella prima parte greca, in cui invece vede l'affermazione e come in realtà il corpo di chi vive in questa società diventa uno spettro purtroppo distorto dalle regole invece gelide, no? Alienanti che impongono queste grandi società.
Senti, io il film non l'ho visto, ma mi hanno detto che ho letto che il anche chi magari l'ho apprezzato meno, l'episodio più riuscito è il primo. Non so se sei concorde con ciò.
Allora, secondo me il primo funziona come film a sé, cioè a differenza degli altri due, il primo come
una sorta di mediometraggio. Sì.
A volte quando succedono queste cose, a meno che sono, che non so, film tipo Rogue Pag, ma quindi hanno più indietro nel tempo, in cui sono più visioni, più registi che fanno gli episodi, quando sono più un regista che fa 3 episodi, so che il primo è quello più importante, perché è quello che si regge più da solo, e anche in questo caso è così. Ma il terzo, per esempio, in particolar modo ha una trovata molto linciana, molto Mulan Drive, senza di altro, che secondo me è interessantissima, proprio come trovata metaforica. E rimanete fino alla fine, cioè anche
dopo i titoli di coda,
rimanete
come un film Marvel qualunque.
Adesso non so come distribuiranno la versione qual era, però rimanete comunque fino alla fine, perché insomma è da vedere fino alla fine. Non so se lo metteranno tra i titoli di coda proprio, comunque rimanete anche 2 o 3 minuti in più.
Ok, ti volevo chiedere, tu siccome hai citato David Lynch, c'è una cosa che lo riguarda, come sai il 5 giugno era una data molto attesa dai fan di David Lynch, ma ti chiedo se a te, per concludere il capitolo Lanthimos, ti piace più il Lanthimos, quello greco delle origini, oppure quello che diciamo è venuto fuori dal sacrificio del servo del cervo sacro, o ancora di più dalla Favorita, che secondo me rimane forse il suo film migliore?
Allora, incontrovertibilmente quello prima. Quello greco, assolutamente. Mi piace molto di più quello greco.
Quello di Doc Tooth.
Sì, ma devo dire che Lobster è uno dei film che mi ha fatto più ridere degli ultimi anni, è divertentissimo. Il servizio del cervo sacro è un film bellissimo, perché è uno di quei film che poi riescono a far parlare Kubrick e Bonuel insieme, ed è una cosa insomma molto alta, anche se diversi hanno provato quando attaccano la borghesia americana, e La Favorita è un ottimo film. Però io sono rimasto molto affascinato dal primo di Lanthimos. Lo preferisco di più.
Sì, lo preferisci di più. Bene.
Però questa è una cosa proprio mia personale, perché poi parliamo di un autore.
Certo,
per quanto
certo.
Povere Creature non l'abbia così tanto amato, per carità.
Sì. Lo capisco perfettamente. Tu appunto hai citato Mulholland Drive, Lynch, mi pare nel secondo episodio, no? Molto linciano, hai detto.
Terzo episodio, scusa,
c'era molto attesa, no, per il 5 giugno tra i fan di David Lynch, soprattutto chi lo segue sui social, che lui diciamo fino a poco tempo fa era attivo, no, con le previsioni del tempo a Los Angeles, meravigliose, dal suo ufficio. aveva detto che il 5 giugno avrebbe fatto un annuncio particolare, quindi subito, come puoi immaginare, tutti Twin Peaks, oggi sono dislessico, Twin Peaks 4, nuovo film, la serie che era stata annunciata poi invece non è andata naufragata, magari poteva ripartire, invece niente, tutto ciò perché Movie Player 18 minuti fa ha dato la notizia. E così cito anche il sito dove appunto tu sei uno degli autori, e un po' era già stato annunciato perché aveva taggato anche una foto. Si tratta di un progetto musicale che David Lynch ha fatto con Krista Bell, che se non sbaglio aveva fatto parte dell'universo di Twin Peaks
nell'ultima stagione,
esatto. Un nuovo album di questo artista, si chiama Cell of Memories, un album a cui aveva cominciato a lavorare anche Angelo Badalamenti, che insomma scomparso ormai penso un poco più di un anno fa, e quindi dedicato alla memoria di Angelo Badalamenti, un album da 10 canzoni. E il video del primo singolo estratto dall'album, intitolato Sublime Eternal Love, uscirà, è già uscito e porta la firma proprio di David Lynch, quindi in qualche modo David Lynch è tornato alla regia, anche se di un videoclip musicale, ma è tornato alla regia. Va bene, allora noi purtroppo non abbiamo tempo, avevamo pensato di parlare anche di un film che è comparso così all'improvviso su Netflix, ma magari me lo segno per la prossima volta e sicuramente avremo modo di parlarne, anzi facciamo così, parliamone, vabbè, freghiamoci del tempo, ci mettiamo un minuto. Si tratta di Godzilla con senza la S finale, Godzilla Minus One, un film che era uscito, se non sbaglio, all'incirca 3-4 mesi fa, non più nei cinema, come un evento speciale per pochi giorni, e passato purtroppo, ahimè devo dire, inosservato ai più, ed è comparso su
improvvisamente,
però uno sta pensando, a chi non conosce la storia che c'è dietro, un altro film su Godzilla, e che due bip, perché allora recuperare questo film?
Ah, perché innanzitutto, per chi ama diciamo la parte tecnica, è un film che è stato fatto con 15 milioni di dollari e ha vinto l'Oscar per i migliori effetti speciali, il primo film non in lingua inglese a vincere, il primo film su Godzilla, ed è il 37esimo a vincerlo, quindi solo per chi è appassionato di questo è da vedere. E poi perché fa parte un reboot fatto dal 2016 su Godzilla, iniziato con insomma un nome a caso, idea che hanno l'erede spirituale di Miyazaki e creatore di Evangelion, che ha tracciato con Shin Godzilla 2016 una nuova linea per Godzilla, che ha continuato da Takashi Yamazaki con questo film, credetemi, splendido, in cui c'è una nuova idea della potenza metaforica di Godzilla. Non è più solamente la rievocazione del trauma legato al disastro nucleare, purtroppo che ha colto il Giappone alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ma è diventato un modo di parlare del futuro, un modo di parlare della necessità di cooperazione internazionale. È diventato un modo di parlare di un dramma umano che da piccolo e privato diventa di un paese intero e anche di paesi interi. Quindi è diventato totalmente un nuovo modo di pensare al cinema colossa, al cinema col mostro, al cinema gigante, un modo moderno, interessantissimo, e che unisce anche con Cerimi tante visioni di cinema. Ci sono tante cose, trovate anche su internet delle cose a proposito, scusami Daniel, che vede anche altri film, tra cui per esempio Dunkirk di Nolan è stato citato.
Ecco, infatti, e quindi è un film anche chi non ha mai avuto un buon rapporto con Godzilla, con il Godzilla, quello dei blockbuster, diciamo, hollywoodiani, sicuramente potrà riconciliarsi con il lucertolone, forse, con questo film.
Io poi ne sono un po' una testimonianza, perché non amo il Godzilla americano, tranne quello di Gareth Edwards, che è molto bello,
Pensa, io ho un ricordo di quello degli fine anni 90, siccome sono abbastanza anziano.
Quello con Jean Reno?
Con Jean Reno, esatto, di Roland Emmerich. Ma me lo ricordo perché c'era uno dei miei artisti preferiti, che è Jamiroquai, e c'era quel video strepitoso dove si allagava tutto il cinema e lui si muoveva come un pazzo sull'SL7. Deeper Underground era quel prezzo, non so se te lo ricordi. Straordinario. Ma a proposito di grandi pezzi, prima di salutarci, ricordando che questo film è disponibile su Netflix,
vedetelo,
continua l'epopea. Quando ci siete, non possiamo non parlare di quel personaggio della provincia di Cagliari, esattamente del comune di Abbastanza, che si è rifatto vivo. Questa è la notizia, si è rifatto vivo. Sai quando? Il 27 maggio. Tu dirai perché il 27 maggio? Perché il 27 maggio era il compleanno di Emma Marrone. Quindi visto che appunto era il compleanno di Emma Marrone, visto che oggi ci scrive era il compleanno, oggi il 27 maggio era il compleanno di Emma Marrone, facciamo gli auguri di buon compleanno ad Emma Marrone che fa 40 anni, aggiungendo sempre se non stresso, ma tu non stressi, è che il problema è che quando noi lanciamo Emma Marrone tu non ci rispondi mai, quindi io adesso do 5 secondi di Emma e vediamo se lui ci scrive, ci risponde.
Dimmelo quanto ti manco, tu già lo sai.
Basta, questa è la percentuale di Emma tollerabile, perché già l'altra volta siamo stati più di manica larga, questa volta invece ci fermiamo qua.
Fai gli auguri e poi mandi 3 secondi.
Gli auguri non si fanno, è già passato, siamo già al 5 giugno, auguri comunque ad Emma.
Auguri.
Auguri, va bene Jacopo, grazie, come sempre un piacere con te parlare di cinema e anche divertirci un po'. Ci sentiamo prestissimo, ciao Jacopo, ciao, saluta Spoleto, ciao.
Ma questo.
Abbaggio che soffondi la luce di tu sospiri, chissà perché. Abbaggio, mentre spandi.
Questa musica che avete appena ascoltato, io sto vedendo anche il video, probabilmente i più, come dire, esperti di cinema si ricorderanno da dove questa musica fa accompagnamento ad una scena che è entrata nell'immaginario, insomma, è storia del cinema italiano. Sto parlando di Ieri, Oggi, Domani, film del grande Vittorio De Sica, con questa scena dello striptease di Sofia Loren davanti a un gigantesco Marcello Mastroianni. Film del 1963. Perché abbiamo messo questo? Perché adesso è arrivato il momento di parlare, io sono molto contento di poterlo fare per la prima volta, credo da quando abbiamo cominciato la nostra trasmissione, di un libro sul cinema. E lo facciamo con l'autore, che vado subito a salutare, che è con noi in diretta, ed è il professor Federico Vitella. Buonasera Federico, ciao.
Buonasera Daniele, ben trovato.
Grazie. Grazie a te di aver accettato il nostro invito. Come dicevo ai nostri ascoltatori, non so se ci stavi ascoltando, ho mandato prima come intermezzo, mentre ti stavo chiamando, una scena di un film storico, appunto, che vede protagonista Sofia Loren. Il film è Ieri, Oggi e Domani, la famosa scena dello striptease. E qui siamo, appunto, sei qua con noi oggi per parlare di questo tuo nuovo libro, che è uscito poche settimane fa, dal titolo Maggiorate, divismo e celebrità nella nuova Italia. È un libro edito, appunto, da Marsilio. Maggiorata, partiamo da questa parola qua, no? Che se non vado errato fu coniata all'inizio degli anni 50 dal sceneggiatore Sandro Continenza, no?
Non sbagli.
E quindi noi magari ci siamo fatti un'idea sempre sbagliata, no? Secondo me, nella percezione comune, no? Quando si abbina la parola maggiorata ad un'attrice del cinema di quell'epoca, stiamo parlando di un periodo che tu hai preso in esame, che va dal 1949, che è l'anno di Riso Amaro, fino a fine anni 50, 58. E chi erano quindi le maggiorate?
Allora,
la definizione, intanto, quella vera.
La definizione. Allora, no, non sbagli, perché il termine maggiorate nel mio libro è un termine tecnico, è un termine specialistico, cioè fa riferimento alla corrente principale del divismo femminile del cinema italiano degli anni 50 sostanzialmente. Io faccio riferimento a quattro attrici famosissime, importantissime, che tutti conoscono perché sono entrate nell'immaginario collettivo a partire da quegli anni, ovvero Gina Lollobrigida, Sofia Loren, che tu hai già citato, che tra l'altro fa 90 anni a settembre, e poi Silvana Pampanini e Silvana Mangano, le due Silvane. Queste sono le quattro maggiorate, le quattro attrici più importanti di quegli anni. Il termine, che oggi potrebbe sembrare un po' politicamente scorretto, l'hai detto tu poco fa, in realtà nasce da una battuta particolarmente fortunata di un film importante per il cinema popolare del 1952, ovvero Altri tempi, di Alessandro Basetti. Alcuni forse lo ricorderanno, è un episodio, l'episodio finale di questo film, che si intitola Il processo di Frine, che ha come protagonisti, oltre a Gina Lollobrigida, Vittorio De Sica. E Vittorio De Sica si trova a difendere la protagonista femminile, una donna, diciamo, di facili costumi, che a un certo punto viene scoperta dalla suocera, vengono scoperte le relazioni che lei interterrebbe con tutta una serie di personaggi più o meno improbabili in questo film. La suocera la scopre e la protagonista femminile decide niente meno di avvelenarla per farla stare zitta. E il film è tutto ambientato in una corte giudiziaria e Vittorio De Sica è l'avvocato difensore di Gina Lollobrigida, che con una famigerata, scoppiettante arringa difensiva riuscirà a scagionarla nonostante l'evidenza del suo carico penale. E Sandro Continenza era il battutista di Totò, uno dei più importanti sceneggiatori di quegli anni. La sceneggiatura esisteva già, ma Blasetti gli dà un proprio mandato di cucire addosso a Gina Lollobrigida questa arringa difensiva, di qui il termine. Il termine poi entra nel dizionario della lingua italiana all'inizio degli anni 60 e fa riferimento, diciamo così, a un'attrice e poi successivamente semplicemente a una donna, da una corporatura particolarmente opulenta, diventa un modello di femminilità. Però le maggiorate sono ben oltre, ecco, il loro corpo, come cerco di dire.
Ben oltre, esatto, tipo. Perché le maggiorate avevano un ruolo ben preciso, cioè non si limitavano soltanto a recitare sul grande schermo, ma addirittura avevano anche un ruolo di tipo decisionale all'interno del film, a livello anche produttivo, no? Sulla sceneggiatura.
Assolutamente, le maggiorate erano donne di potere, cioè stiamo parlando non solo di quattro grandi attrici, ma anche di quattro dive, cioè di quattro figure attoriali che avevano un impatto sociale importante nell'Italia di quegli anni. Questo si riverberava evidentemente nelle condizioni economiche all'interno delle quali si muovevano nell'industria cinematografica degli anni 50, perché avevano un potere contrattuale assolutamente abnorme. Pensiamo, ti racconto solamente questo episodio, pensiamo a Michelangelo Antonioni, che noi conosciamo come uno dei più grandi, no, registi italiani del Novecento, niente meno. Ecco, nel 1953 Antonioni vuole fare un film con Lollobrigida, ma vuole fare un film con Lollobrigida per denigrare il divismo delle maggiorate, per l'appunto, e vuole fare interpretare la protagonista femminile di questo film, che è un'attricetta, diciamo così, non particolarmente dotata, alla stessa Lollobrigida che si troverebbe a fare se stessa. Lollobrigida fiuta la trappola, la disinnesca, e quello che fa è rifiutarsi di girare la pellicola e però tenere a bagnomaria tutta la produzione fino al giorno prima dell'inizio delle riprese, per poi telefonare, quando il film sta per incominciare, tra l'altro a Milano, neanche a Roma, telefonare al direttore di produzione e dire che non ci pensa proprio di girare quella pellicola. E questa storia finisce in tribunale, ma avrà la meglio Lollobrigida.
Ecco. E E poi hanno introdotto anche una cosa che fino a quel momento nel cinema italiano probabilmente, anzi sicuramente, era quasi del tutto assente, cioè una connotazione erotica hanno dato anche al cinema le maggiorate.
Guarda Daniela, questo tengo molto, perché io sono convinto che a distanza di tanti anni il fenomeno non lo si capisca più. Perché il fenomeno è proprio bifronte dal mio punto di vista, cioè da un lato queste immagini sono fortemente cariche dal punto di vista dell'erotismo, e però noi non siamo in grado di tracciarlo questo erotismo, perché noi viviamo ovviamente nel 2024 in una società che i sociologi chiamano proprio pornografica, no? Perché noi siamo abituati a ben altre immagini, no? Noi viviamo in una società che consuma massicciamente e massivamente pornografia, per cui quando guardiamo, non lo so, Pani Amore e Fantasia su Rete 4 il pomeriggio, no? Perché sì, vengono programmati a quest'ora,
sì,
piuttosto
vero,
che
vero.
Ecco, uno di
quei, sì, sono quei canali del digitale, sì 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 sì, a qualsiasi
sì,
ora, sì.
O comunque, ecco, quando noi guardiamo uno di questi film, sì, noi bene che vada facciamo, come dire, una strizzatina d'occhio di fronte a una scollatura di Sofia Loren o a un vestitino attillato di Silvana Pampanini, no? E invece queste attrici, secondo me, e il loro cinema inaugura proprio un processo di lungo periodo di sessualizzazione dell'industria, mm-hmm, culturale, cioè l'erotismo nel cinema italiano in senso proprio incomincia con il cinema delle maggiorate. E quando invece, diciamo, la storiografia che si occupa anche a livello universitario di storia della pornografia o indaga dal punto di vista sociologico la rappresentazione del corpo della donna, sostanzialmente dice che dietro la dolce vita non c'è nulla, no? Questo processo incomincerebbe, cioè il processo dell'erotizzazione del cinema italiano incomincerebbe con il capolavoro di Fellini nel 1960, perché nel prefinale c'è un famosissimo spogliarello di Nadia Grey. E invece io cerco di dimostrare come gli anni 50, in questa specie di scalata al sesso, è stata chiamata, ci sono dei gradini molto importanti da riscoprire, insomma, da riesaminare.
E tra l'altro queste maggiorate, no, venivano abbinate, cioè erano famosissime anche all'estero, no? Tant'è che Gina Lollobrigida ha avuto anche vari incontri con autorità come la regina Elisabetta, l'allora presidente degli Stati Uniti d'America. Appunto il cinema italiano post neorealista, diciamo così, veniva proprio abbinato in quel periodo ai volti e ai corpi delle maggiorate.
Erano delle celebrità di livello mondiale. Bisogna considerare che Gina Lollobrigida, per dire, nel 1954, nello spazio, diciamo, di un mese e mezzo, a fine anno, viene ricevuta formalmente da Eisenhower, il presidente degli Stati Uniti, alla Casa Bianca, allo studio Ovale. Di lì a due settimane a cena all'ambasciata di Londra con la regina Elisabetta, e di lì a due settimane ancora è ospite di Perón in Argentina, che licenzia lei e il marito regalando loro un campo da tennis per la villa sull'Appia Antica faraonica. Cioè questo è il fenomeno, questa è la portata del fenomeno. Quello che ho cercato di dimostrare, diciamo così, nella mia ricerca, è che le maggiorate sono state anche funzionali a rifare un pochino la faccia all'estero, proprio al nostro paese, perché bisogna considerare che noi si arrivava dal ventennio fascista, l'immagine dell'Italia era l'immagine virilista voluta da Mussolini, perché bisognava temere il paese, no? Così asseriva Mussolini per contare, e dopo il neorealismo si apre la possibilità, a partire sostanzialmente da Riso Amaro, per la propaganda italiana, diciamo meglio, per la diplomazia culturale, di usare i volti sorridenti, amabili, le forme morbide di queste nostre attrici per rifare la faccia al paese. Loro erano proprio, diciamo così, usate in alcune operazioni di diplomazia culturale che io chiamo ambascerie della bellezza, in cui facevano parte di spedizioni assai composite tra intellettuali, registi, attori e per l'appunto attrici, al seguito di festival itineranti del cinema italiano che venivano programmati nelle principali capitali straniere. E il culmine di queste, diciamo, operazioni di politica cinematografica e di politica culturale erano gli eventi e gli incontri con i capi di Stato.
Ecco, allora io ti ho presentato appunto come autore del libro, come professore, ma voglio essere preciso, tu sei professore di teoria e storia del cinema all'Università di Messina e il tuo libro Maggiorate, divismo e celebrità della Nuova Italia, edito da Marsilio, verrà presentato a Firenze dopo una presentazione che c'è stato, e colgo l'occasione per ringraziare e salutare Fulvio Bennati, che so che ci sta ascoltando in questo momento, salutiamo caramente. Ci sarà un'altra presentazione a Firenze, quindi per tutti coloro che ci stanno ascoltando dal territorio fiorentino e dintorni, esattamente martedì 11 giugno alle ore 19:30, in dialogo con Marco Luceri, presenterai questo libro all'interno della struttura del Giunti Odeon per la rassegna Piazze dei Libri, Parole in Comune, questa iniziativa di Confartigianato Imprese di Firenze che fa parte del cartellone dell'estate fiorentina. Federico, io ti ringrazio di essere stato qua con noi presente, è stato veramente un piacere sentirti, ascoltare e aver capito sicuramente. Abbiamo imparato sicuramente, io personalmente, nonostante sono un grande appassionato, ho studiato cinema e quant'altro, ho saputo sicuramente, mi sono arricchito di più con questo libro e con questa conversazione che abbiamo avuto oggi. Quindi di questo ti ringrazio e ti faccio ovviamente un in bocca al lupo per il libro.
Grazie davvero Daniele, a te anche per aver ricordato questo appuntamento di martedì prossimo, e chi vorrà, si intende gli amici e le amiche fiorentine, in Piazza Strozzi potrà continuare
martedì,
a Maggiorate.
Esatto, martedì 11 alle 19:30 con Marco Luceri. Grazie Federico, buona serata.
Alla prossima, grazie, buon proseguimento.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove verso Bologna si segnalano rallentamenti tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico Bacchieraia. Verso Roma rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello. In Fipili verso Firenze rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Code in uscita da Strassigna provenendo da Firenze. Sul raccordo autostradale Siena-Firenze per lavori di risanamento di cavalcavia fino al 21 giugno chiusure notturne in direzione Siena tra San Casciano Nord e San Casciano Sud dalle 21 alle 6. Per la viabilità cittadina a Firenze in via Mariti per lavori di riqualificazione della strada fino al 7 luglio restringimenti di carreggiata a tratti con chiusura del varco di collegamento tra le direttrici all'altezza del numero civico 6. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Sono Sara Funaro, mi candido a sindaca di Firenze per il centro-sinistra. Da sempre mi dedico alla nostra città con tutte le energie. Voglio una Firenze al plurale, che ascolti tutti e non lasci indietro nessuno. Impegnata sulla sicurezza, decisa nel continuare le opere come le tranvie. Insieme possiamo difendere Firenze da questa destra sovranista. L'8 e il 9 giugno costruiamo la nostra Firenze al plurale.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Toti Miceli.
Stai ascoltando Nova Radio, Real Radio.
Eccoci di nuovo in onda alle 17:57 con la settima sessione. Di solito questa è la parte che noi dedichiamo alle serie televisive, riprenderemo dalla prossima settimana e quindi cogliamo l'occasione per continuare a parlare di cinema. Lo facciamo con Manuela Santacaterina di The Hollywood Reporter Roma. Ciao Manuela.
Buonasera, ciao.
Ciao Manuela, ben trovata qua con noi alla settima sessione, è l'occasione per sentirci e per parlare di un film che è diventato nel corso del tempo, devo dire, un cult, come spesso forse succede, come è successo nella storia del cinema, a certe pellicole, no, che escono in sordina e poi piano piano il passaparola. Questa, diciamo che a suo modo è stata anche abbastanza sfortunata, perché uscì per la prima volta negli Stati Uniti d'America poco più di un mese dopo la tragedia dell'11 settembre 2001, no? E quindi era un periodo in cui, insomma, c'era molta paura, c'era molto spavento anche di attentati, nel muoversi, nel vivere, insomma, una tragedia del genere che aveva.
Soprattutto il film poi è legato in realtà a un
aereo, cioè anche Boeing. per quello per l'incidente aereo.
Avevamo appena visto tutti quanti, stiamo parlando di Donnie Darko,
esatto,
che torna al cinema. Oggi è l'ultimo giorno per poterlo vedere al cinema nella sua versione 4K restaurata. Questo film è uscito appunto nel 2001 negli Stati Uniti, arrivò da noi soltanto nel 2004 dopo un passaggio fuori concorso a Venezia 61, e quando uscì in America da un mese e qualche giorno era passato il primo anniversario delle Torri Gemelle, e la trama di questo film ruota attorno al motore di un Boeing, come uno di quelli che poi si erano andati a infrangere contro le Torri Gemelle, che cade nella camera da letto di un adolescente che in quel momento, verrà raccontato, per un episodio di sonnambulismo non si trovava nella sua stanza. In realtà questo adolescente, Donnie Darko, interpretato da un giovanissimo Jeff Villeneuve, che era praticamente agli esordi, era stato chiamato fuori da quella stanza da un coniglio gigante che gli stava dicendo che la fine del mondo era prossima. Quindi erano tutti quanti elementi che, messi insieme, non poteva nulla di buono. Nessuno voleva andare a vedere un film su un aereo che crollava, quindi c'era una tragedia, si parlava di fine del mondo. Poi con il tempo, calcolate che il film è costato all'incirca poco meno di 5 milioni di dollari, che è una cifra veramente esigua per un film, quindi è un film super indie, a basso budget per gli standard americani, e guadagnò all'incirca 500 mila dollari, quindi praticamente nulla, il nulla più assoluto. Poi con il tempo invece, visto che poi la trama è circolare e c'è un mistero che sembrerebbe impossibile da risolvere, come se appunto fosse un rebus questo film, è diventato un cult, perché poi con la crescita di internet, dei forum, e quindi di tutti quanti quegli appassionati che scrivevano le loro teorie sul film, è cresciuto, è diventato un vero e proprio cult. E quindi Richard Kelly, che è il suo regista, che ha esordito con questo film, poi non ha fatto praticamente
Che purtroppo si è un po' perso.
È totalmente perso, perché ha fatto un paio di altri film che però sono totalmente dimenticabili, non hanno minimamente lasciato un segno né in America né nel resto del mondo. È diventato praticamente una sorta di ossessione anche per lui questo film, perché come poi ha raccontato, ha continuato a lavorare a un possibile sequel, anche spinto da personalità importanti come James Cameron, che l'hanno incontrato e gli hanno detto quanto il film lo avesse in un certo qual modo colpito, no? Perché comunque chi conosce questo film sa che è un film senza risposta. Anzi, forse ognuno di noi, chiunque guarda il film, ha la propria risposta, ma probabilmente la mia è diversa dalla tua, e questo è anche il bello del film, perché è un dibattito che va avanti da 20 anni praticamente. E lui si è totalmente incartato proprio attorno a un possibile sequel, del quale però non si sa più niente. Ed è incredibile che uno dei registi di uno dei film più importanti degli anni 2000, perché è di questo che stiamo parlando, perché Donnie Darko comunque ha una sua potenza ed è uno dei film più importanti del nuovo millennio, sia completamente sparito dal radar. Anche questo secondo me è un mistero nel mistero, no? Perché comunque qualunque produttore, secondo me, conoscendo il successo che poi Donnie Darko è riuscito ad ottenere, avrebbe puntato su un'altra opera di un regista capace di creare così tanto dibattito. E invece poi è scomparso anche lui completamente dal radar.
È stata un po' la sua maledizione in un certo senso.
Esatto.
Tra l'altro un sequel non ufficiale di Donnie Darko nel 2009 c'è stato, intitolato S. Darko, ma praticamente uno lo sa, io lo so solo perché sono andato su Wikipedia in questo momento e ho trovato questo...
Ovviamente Richard Kelly non ha nulla a che
vedere. No, si è dissociato totalmente.
I diritti non erano più suoi, e appena sono decaduti i diritti, qualcuno li ha presi e ha fatto questo sequel dove la protagonista è la sorella minore di Donnie Darko. Quindi il film riprende a 7 anni dagli eventi raccontati nel film originale, però non ha avuto nessun tipo di successo.
Tra l'altro anche con un cast... del tutto poco famoso.
Sì, era veramente un film secondo me infelice in partenza.
Anche se la distribuzione è sempre stata la solita Movie Max, che adesso non esiste più, che non mi ricordo se era quella di, non era di Weinstein, quella era Miramax, Movie Max. Sì. Quindi ecco, questa è l'occasione, credo sia l'ultima sera, come hai ricordato bene te in apertura, per poter andare a vedere al cinema Donnie Darko, che è sicuramente un film più di quelli della, diciamo, della nostra generazione. E, io sono più anziano, molto più anziano di te, quindi
non
però
credo. È un film che poi è cresciuto perché è ambientato durante il periodo di Halloween del 1988.
Sì.
E la cosa interessante è che racconta anche un periodo specifico della politica americana, perché in quell'88 c'erano George W. Bush Senior e Dukakis che si contendevano la poltrona della casa bianca, e ambientandola ad Halloween, quindi comunque in un periodo fatto anche di festività negli Stati Uniti, questo film veniva visto all'interno dei campus universitari, e anche questo ha contribuito poi a decretare il suo successo tardivo, e lo ha fatto diventare a tutti gli effetti un film che si vede come da tradizione, non so, tutti gli anni c'è chi si guarda Love Actually il 24 dicembre, no?
Mamma, ho perso l'aereo.
Esatto, ci sono dei film che vengono associati a una festività, a un periodo dell'anno particolare, e anche Donnie Darko è uno di quei film. Tra l'altro il cast è un cast assurdo, perché oltre a Jake Gyllenhaal e sua sorella Maggie, che recita a fianco a lui, nel film c'è Drew Barrymore, che è l'autrice, la fautrice del film, perché tramite la sua casa di produzione, che se vai a vedere la lista dei film che ha prodotto negli anni, a parte un horror, sono tutte commedie romantiche, e poi ci sono quest'horror e Donnie Darko.
Tra l'altro Drew Barrymore era appunto il volto più conosciuto all'epoca, perché insomma già masticava cinema da quando era piccola.
E in più c'erano Patrick Swayze, che fa la parte di una sorta di non un santone, ma comunque una personalità un po' bacchettona, no? Che tende a dire cosa è giusto e cosa è sbagliato col microfono in mano. E poi Noah Wyle, che è un altro attore che in quegli anni era famosissimo.
Dottor Carter, mitico Dottor Carter.
Quindi era una pop star praticamente, perché in quell'anno quella serie lì era la serie più importante di tutte. E quindi era un cast totalmente...
Pensa, e concludo, per il cast c'era di volti conosciuti Ashley Tisdale, che poi è salita alla ribalta con la serie di High School Musical, e in un piccolo ruolo pure Seth Rogen.
Esatto, era uno dei compagni di classe, se non sbaglio, di Donnie Darko.
Ricky, sì.
Esatto, quindi comunque era un mix di volti del passato, di quel presente, che poi invece sarebbero diventati delle star assolute, perché guardiamo poi il percorso che ha fatto Jake Gyllenhaal, che tra l'altro tempo fa ha condiviso sul suo Instagram un post proprio dedicato al film, pubblicando, se non sbaglio, la sua sceneggiatura con tutti quanti gli appunti e raccontando di quanto quel film sia stato importante per lui, e di come ancora oggi ci sia gente che quando lo incontra gliene parla.
È quello che l'ha lanciato, sì.
Sì, ma è anche secondo me il termometro per capire quanto poi un film supera la prova del tempo, perché poteva rimanere incastonato in un determinato decennio e invece continua ancora oggi a essere visto, a essere raccontato, c'è chi vuole capire e cercare di risolvere l'enigma che c'è dietro questo film, ed è secondo me anche un po' un precursore, se vogliamo, di quello che poi ha fatto Christopher Nolan, dove ci sono questi film dove riuscire a capire che cosa sta succedendo, cosa stai guardando, fa parte proprio dell'esperienza filmica. E Christopher Nolan è, tra l'altro, una delle persone che ha permesso a questo film di essere distribuito, perché Memento e Donnie Darko avevano lo stesso produttore e Nolan vide il film in una saletta privata, e la leggenda vuole che bastò un cenno del suo volto di approvazione per fare in modo che quel produttore lì decidesse di prendere il film e portarlo in sala.
Ah, ma dai, quindi, questo non lo sapevo.
Quindi ci sono tantissime cose in realtà che gravitano attorno a questo film.
A questo film. A questo film.
È una leggenda nella leggenda.
Che pensate, nel suo primo weekend in America incassò poco più di $100,000, cioè poco in Italia, diciamo, in America, con la popolazione che c'era, era praticamente, forse neanche i parenti di tutto il cast del film erano andati a vederlo. Probabilmente
è stato al Sundance, quindi comunque anche
già aveva avuto la vetrina importante, quando insomma il Sundance era ai suoi splendori,
sì, era
c'era ancora Robert Redford, esatto, dietro tutto il festival del cinema indipendente. Poi alla fine, pensandoci, non manca poi così tanto alla fine del mondo: 28 giorni, 6 ore, 42 minuti, quanto erano quei
e 12 secondi,
e 12 secondi, pensando all'attualità di adesso, è il famoso orologio che segna, no, i minuti che mancano all'apocalisse. Vabbè, comunque, appunto, chi vuole lo può recuperare ancora per questa sera. Poi probabilmente ci saranno anche i cinema, come succede con queste operazioni, che lo prolungheranno, eventualmente lo renderanno disponibile anche in altre serate. Andate al cinema, perché devo dire che in quest'ultimo mese i dati purtroppo sono veramente sconfortanti, quindi andate, non si preannuncia forse neanche una grandissima estate a livello di prodotto. C'è stato lo sciopero che sicuramente ha messo appunto
in
freno tutto quanto, quindi non ci saranno grandi titoli, però ragazzi, dovete andare al cinema, andate al cinema a vedere nuovi film, a vedere vecchi film, come in questo caso, che sono anche rimasterizzati in alta definizione 4K, quindi anche una gioia per gli occhi. Manuela, ti ringrazio, hai scritto un pezzo su The Hollywood Reporter Roma, proprio anche su Donnie Darko, giusto?
Sì, potete leggerlo
per qualsiasi, per approfondimenti del caso. Grazie Manuela, è stato
grazie
un piacere risentirti, ci sentiamo presto.
Ciao.
Siamo arrivati in conclusione, oggi abbiamo fatto gli straordinari 18:10, quindi lascio subito la linea alla programmazione musicale di Nova Radio, ricordandovi che il podcast già da domani sarà disponibile su Nova Radio, da venerdì, come sempre, sulle principali piattaforme di streaming. Noi ci sentiamo esattamente tra 7 giorni. Buona serata.